Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. A tutti auguriamo un buon ascolto.
A tutti una buona serata, un ben trovati, ed è sempre davvero una gioia poter condividere i nostri sentimenti raccontando a delle persone disponibili all'ascolto come terra setata, come afferma appunto il Salmo, cioè il desiderio di ricevere il refrigerio di un'acqua di sapore di eternità. Il mio desiderio in questo appuntamento di preghiera è quello di offrire a me stesso innanzitutto, perché vogliamo essere autentici, e a chi ascolta quel supplemento di anima che ci permette di guardare il nostro futuro con coraggio. Questo lo dico per le persone che sono in difficoltà con la salute fisica, per esempio con la malattia, o anche la difficoltà per la salute morale, perché chi è nel disagio a causa di relazioni difficili con il prossimo, con i parenti alle volte, i genitori anche un po' anziani, con i figli, i coniugi tra di loro, i vicini di casa, i condomini, davvero c'è questo disagio che dobbiamo tentare di risanare attraverso anche la preghiera. Qualche volta il nostro animo riflette l'espressione del Salmo 44, quando il salmista si rivolge a Dio e dice: perché? Perché, o Dio, nascondi il tuo volto? Perché dimentichi la nostra miseria, la nostra oppressione? Perché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è steso a terra? Sorgi allora, vieni in nostro aiuto, Signore, salvaci per la tua misericordia. È una preghiera di lamento, ma che è costante nella vita, in alcuni momenti della nostra esistenza. Allora, all'inizio di questa trasmissione vogliamo davvero raccogliere questi sentimenti più nobili che sono presenti nella nostra vita. Come un fiore si apre al calore del sole, anche noi rendiamoci disponibili a lasciarci riscaldare, a lavorare dalla bontà divina del Redentore per il nostro bene, perché soltanto la volontà di Dio è la nostra pace, la nostra serenità, la nostra gioia. Sappiamo che la preghiera ha bisogno di poche parole, ma di tanti sentimenti, e vogliamo davvero recuperare questi sentimenti che sono dentro al nostro animo e fare in modo che questa preghiera sia una preghiera vibrante, piena di fiducia e di calore. Allora, il primo sentimento in questo momento di preghiera è l'apertura fiduciosa a Dio. Papa Francesco consiglia anche la contemplazione, ecco, vedremo magari più avanti in che consiste questa contemplazione. Allora davvero, o Signore, Dio nostro, siamo qui davanti a te per chiederti il dono della pace, il dono della sapienza, della saggezza, della forza per raggiungere i doni che tu ci prometti? Questa sera, oh Signore, voglio guardare il mondo con occhi pieni di amore. Voglio essere paziente, comprensivo, umile, mite e ottimista. Voglio vedere al di là delle apparenze i tuoi figli, i miei fratelli, come tu stesso li vedi, per poter apprezzare quelle frammenti, quelle briciole di bontà che sono presenti in ognuno dei nostri fratelli e sorelle. Chiudi, oh Signore, i miei occhi alla mormorazione. Custodisci la mia lingua da ogni maldicenza e metti in essa tante occasioni di benedicenza, che in me ci siano soltanto pensieri che dicono il bene degli altri. Voglio essere tanto bene intenzionato, tanto bene aspirante alla giustizia, da far sentire la tua presenza a tutti quelli che mi avvicinano. Rivestimi dalla tua bontà, oh Signore, e fa che in questo giorno io rifletta te e ti renda presente ancora una volta qui sulla terra attraverso la nostra testimonianza. Ed ora siamo ancora in un clima in cui sono 42 giorni dopo il Natale. Due giorni fa, il 2 di febbraio, abbiamo celebrato solennemente la presentazione di Gesù al Tempio, e quindi c'è questo pellegrinaggio da Betlemme, la casa del pane, perché così vuol dire, significa Betlemme. I nostri Giuseppe e Maria si avvicinano verso Gerusalemme, che è il Tempio, la casa di Dio. Or dopo il pellegrinaggio degli uomini alla grotta di Betlemme, succede questo pellegrinaggio della fede da parte di Giuseppe e di Maria, che vanno appunto alla casa di Dio, al Tempio di Gerusalemme. Dopo 40 giorni, come sappiamo, Maria e Giuseppe, tenendo in braccio il piccolo Gesù, varcano le soglie del Tempio per obbedire alla legge che prescriveva di consacrare a Dio il figlio primogenito per riscattarlo, cioè assumendo l'onere dell'educazione religiosa ed umana. In una cerimonia consueta ed abitudinale al Tempio di Gerusalemme, in quella circostanza, in quel luogo sacro, aleggiava un senso di profondo mistero. C'era qualcosa che stava cambiando, che aveva calamitato due personaggi come le sentinelle del futuro. Erano Simeone e Anna, due vegliardi che attendevano di scrutare nel volto di un primogenito le sembianze del Messia, il Messia atteso da secoli dal popolo ebraico. Agli occhi di questi due vecchi, Dio, che è il tutto per ogni credente e che sta al di là di ogni nostra capacità di catturare questo Dio, viene a farsi presente in questo frammento di umanità che sono le sembianze di un bambino, di un neonato, e gli occhi illuminati di speranza di Simeone e di Anna riconoscono il Messia e possono essere soddisfatti di essere vissuti sino a tarda età. La loro vita ha trovato la piena soddisfazione della loro attesa di vedere il Messia. Nella semplicità di un atto di culto compiuto da due giovani sposi, qual è appunto l'atteggiamento di Giuseppe e di Maria, in un freddo mattino d'inverno, di febbraio, viene a farsi raccontare dalla saggezza di due vecchi. In quel frammento di luce, come in un prologo di un film, il vecchio Simeone annunzia alla mamma di Gesù la strada dolorosa che ogni madre è chiamata a percorrere accanto ad un figlio grande, quale è appunto Gesù. E sappiamo, le sofferenze del figlio sono sempre presenti nel cuore di una mamma. All'indomani della gioia della maternità, la profezia di una spada che trafiggerà il cuore di Maria è come un calpestare i colori della speranza che ogni madre coltiva dentro al suo cuore per il futuro del proprio figlio. Quel mattino non era mancata neanche Anna, questa donna, vedova da tantissimi anni, anche i suoi occhi da anni attendevano quel frammento di luce che brillasse sul volto di un primogenito portato al Tempio, appunto da una coppia di giovani sposi, perché i primogeniti erano figli di spose giovani. In quella circostanza sul volto di tutti traspariva una forte emozione, era il frutto del loro amore che simbolicamente era restituito a Dio in segno di gratitudine e da Dio era ridonato per perpetuare in nome della famiglia la storia del popolo, un'offerta a Dio di gratitudine e da parte di Dio la consegna a questi genitori perché educassero il figlio all'interno del suo popolo. La trepidazione di Giuseppe e Maria rivelava qualcosa di singolare. Anna, con la sensibilità di una donna illuminata dalla fede, vede in quel bambino lo splendore dell'abitazione divina e spinge la sua intuizione a parlare di quel bambino a tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. Il parlare di Anna a tutti quelli che aspettavano sembrava suggerire un interesse, un'osservazione, la testimonianza di un teologo ortodosso, il quale in questa circostanza appunto afferma che non è la conoscenza che illumina il mistero, ma è il mistero che illumina la conoscenza, in questo caso per Anna nel Tempio e Simeone. Noi possiamo conoscere solo attraverso le cose che noi vediamo e che sentiamo, che oltretutto non conosceremo mai abbastanza quello che Dio, che è il totale, che è l'assoluto. E a quel punto allora ecco che il mistero illumina la nostra conoscenza. Dio l'infinitamente buono penetra dentro alla coscienza, all'anima, agli occhi di queste persone e riconoscono Gesù, il Messia. L'Evangelo afferma che Maria, più che avere impresso nella mente gli avvenimenti, conservava nel suo cuore queste realtà, meditandole dentro di sé. Quindi allora non soltanto gli occhi, ma il cuore che diventa il crogiolo, che diventa davvero il grembo di questa realtà. Il cuore allora davvero diventa il grembo della luce di Dio per intuire, cogliere i semi del mistero ed incarnarli poi dentro la nostra vita quotidiana con la saggezza e la sapienza che Dio offre a chi si apre a Lui con spirito di fede. La presentazione al Tempio di Gesù è un episodio che fa luce sul futuro e accende la speranza sulla compagnia di Gesù nel viaggio dentro alla nostra vita e nutre l'ottimismo del nostro pellegrinaggio, un ottimismo che appunto indica che il pellegrinaggio avrà una meta felice. L'ottimismo cristiano non nasce dalla nostra capacità e dalla nostra bravura, ma nasce dalla fedeltà di Dio al suo patto di alleanza nei nostri confronti, cioè un'alleanza che Dio ha contratto con ciascuno di noi e l'ha sigillata con il suo amore attraverso addirittura il sacrificio del suo figlio Gesù. È il sigillo di questa fedeltà di Dio a questo patto. E sulla croce si è avverata la profezia di Simeone per la mamma di Gesù, la Madonna, l'amore grande del figlio di Dio che straccia la cambiale dei nostri debiti nei confronti del Creatore e li mette tutto a pari, se incomincia da capo. In quel giorno sul Calvario la luce si oscurò, ma per fare sorgere una luce nuova, e in quella luce nuova Simeone può dire: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ora davvero dobbiamo tentare di pregare il Signore che ha creato tutte le cose e che davvero ci aiuti a entrare dentro in questa realtà. Oh Signore, sei Tu che hai creato tutte le cose tu che hai plasmato il mio essere. Sei tu Dio Padre e guida di tutti gli uomini e le donne. Sei il sovrano della vita e della morte. Sei la difesa e la salvezza delle nostre anime. Sei tu che fai tutto. Sei tu che dirigi il progresso di tutte le cose, scegliendo le scadenze più opportune e obbedendo alla tua infinita sapienza e provvidenza e sempre attraverso la tua parola che si avvera. Accogli tra le tue braccia, Signore, i nostri fratelli e sorelle che ci hanno lasciato per arrivare all'approdo della meta eterna. Quando sarà il nostro tempo, accogli anche noi, dopo che tu ci avrai guidati nel peregrinaggio terreno sino alla meta da te stabilita, fa che ci presentiamo a te ben preparati e sereni, non sconvolti dal timore, ma in uno stato di inimicizia verso di te, non in uno stato di inimicizia, ma nella pienezza dell'amore, almeno in quell'ultimo giorno, quello della nostra ripartita, che siamo davvero abbracciati dal tuo paterno amore. Fa che non ci sentiamo come strappati, sradicati per forza dal mondo della vita e non ci mettiamo quindi contro di voglia in questo cammino verso l'eternità. Fa invece che veniamo sereni e ben disposti come chi parte per la vita felice che non finisce mai, per quella vita che è in Cristo Signore Gesù, il nostro Salvatore, al quale si avgloria nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora lasciamo un momento di contemplazione attraverso la musica. La contemplazione è con queste note musicali che ci accarezzano l'anima e il cuore, vuol dire contemplare, cioè coinvolgere tutti i nostri sentimenti per assicurarsi un'osservazione del cielo, fissare cioè il nostro pensiero sulle cose divine, impegnando le nostre facoltà della memoria innanzitutto per ricordare, dell'intelligenza per tentare di capire e per la volontà per desiderare e quindi programmare, adorare con amore e progettare la nostra vita. Allora un momento di musica in modo che noi possiamo davvero far riecheggiare queste cose che abbiamo sentito e le abbiamo sentite con un accento personale, perché la parola è unica, ma l'eco nell'anima delle persone è molteplice quanto sono i nostri volti, il timbro della nostra voce, il nostro animo e le nostre situazioni. Ecco un po' di musica. stiamo accompagnando e abbiamo accompagnato in questa prima parte questi due giovani sposi, Giuseppe e Maria, e le braccia della Madonna portava appunto il bambino. E dice l'altro giorno il Santo Padre, il Papa Francesco, che sembrava sì che fosse la mamma a portare sulle sue braccia il bambino, ma in effetti era il bambino che portava lei verso il Tempio, e quelle braccia della mamma erano un po' come la scala, una scala attraverso la quale Dio è sceso nell'umanità, e una scala con i gradini che salivano da quel corpo del Figlio di Dio, Gesù, bambino, ecco, risaliva lo stupore, l'adorazione, la preghiera di Simeone e Anna, ma anche del popolo di Dio, e anche noi attraverso quella scala saliamo verso Dio per dire grazie a Dio. E allora la famiglia di Nazareth, se dopo questa nascita è lì al Tempio di Gerusalemme, poi svilupperà tutta la sua esistenza fino alla maturità di Gesù. E la famiglia di Nazareth diventa in certo qual modo anche l'esemplare, il modello a cui ispirare la nostra famiglia di oggi. E noi sappiamo che al capezzale oggi della famiglia sono convocati molte persone a discutere, a parlare, a far diagnosi, a proporre terapie, però per il cristiano il fondamento essenziale ed imprescindibile, senza il quale non si può fare nulla, per ogni terapia è appunto la parola di Dio, cioè cogliere dentro il cuore della parola quello che Dio desidera, perché appunto la nostra vita sia costruita su un fondamento solido. L'ho ricordato anche oggi il Papa, nella catechesi del mercoledì, ha tentato cioè di tratteggiare la figura del padre presente in famiglia, e pur non nascondendo le difficoltà che appunto questo rapporto educativo tra padre e figli, ecco, sia semplice e facile, e ha iniziato dicendo che per primo Giuseppe ha avuto un certo disagio nei confronti di Maria, cioè quando anche Giuseppe è stato tentato di lasciare Maria, la sua fidanzata, ma quando scoprì che era appunto incinta per opera dello Spirito Santo, quando l'angelo è intervenuto e gli ha rivelato il mistero di Dio nei suoi confronti, la sua missione di padre putativo, allora Giuseppe, che era un uomo giusto, quindi aperto, disponibile come un fiore al calore del sole, prese con sé la sua sposa Maria e divenne padre della famiglia di Nazareth. C'è ancora Papa Francesco nel messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali, che sono la stampa, la televisione, la radio, ha scelto il tema della famiglia, che appunto in questi mesi si sta è al centro delle discussioni per una approfondita riflessione ecclesiale, anche in un processo sinodale che ha previsto addirittura due sinodi, uno che è finito lo scorso ottobre, e quello straordinario, e il prossimo di ottobre, che è quello ordinario, per appunto vivere questa, cioè cogliere questa realtà e quello che Dio desidera, in fondo anche da questo patto di amore tra gli sposi. Il Papa in questo messaggio ci serve di una immagine evangelica assai affascinante, ed è la visita della Madonna alla cugina Elisabetta. E dice l'Evangelo: appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colma dello Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Questo quadro di due mamme che si incontrano è il modello di ogni comunicazione non verbale, perché in quell'occasione non hanno detto niente, ma i bambini hanno sussultato. Cioè si fa eloquente questa ricchezza del sentimento che ognuno di noi porta dentro. Due donne che esultano per la gioia dell'incontro di due creature destinate a cambiare le sorti dell'umanità, Gesù e Giovanni il Battista. Mi sembra anche bella questa sottolineatura di Papa Francesco: il grembo ci ospita, che ci ospita, è la prima scuola di comunicazione, fatta di ascolto, di contatto corporeo, dove cominciamo a familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto al suono rassicurante del battito del cuore di una mamma. E poi anche la stessa famiglia, dopo la nascita del bambino, continua ad essere un grembo, e dice ancora il Papa, un grembo fatto di persone diverse, in relazioni però. La famiglia è il luogo dove si impara a convivere nella differenza. E siamo tutti consapevoli che anche l'accento, la riflessione del nostro, la flessione del nostro parlare abbia un timbro già dal grembo materno. Non siamo noi ad inventare le parole, noi le possiamo usare perché le abbiamo ricevute. È in famiglia che si impara a parlare la lingua materna, che costituisce il patrimonio culturale anche dei nostri antenati, la storia che investe il futuro di queste creature, e questa realtà costituisce anche il patrimonio culturale dei nostri antenati. Dentro ai racconti dei nonni c'è appunto il profumo per noi di una vita semplice, si intravede un abbozzo della storia che ci ha preceduto, le tappe, i percorsi che hanno messo noi nelle condizioni di esistere e di poter a nostra volta generare vita e dare a nostra volta un bel esempio di un qualcosa che noi possiamo fare. Gli occhi del padre che osserva con amore il figlio sanno infondere fiducia, sanno farsi ascoltare. E quando un papà dice al figlio, lo dice il papà oggi, sarò felice ogni volta che ti vedrò agire con saggezza e sarò commosso ogni volta che ti sentirò parlare con rettitudine. Questo è ciò che ho voluto lasciarti, perché diventasse una cosa sola, l'attitudine a sentire e agire e a parlare e a giudicare con saggezza e rettitudine. E perché tu potessi essere così, ti ho insegnato, dice sempre il padre al figlio, cose che non sapevi, ho corretto errori che tu non vedevi, ti ho fatto sentire un affetto profondo ed insieme discreto che forse non hai riconosciuto pienamente quando eri giovane ed incerto. Ti ho dato, dice ancora il Papa, una testimonianza di rigore e di fermezza che forse non capivi quando avresti voluto soltanto complicità e protezione. Ho dovuto io stesso, per primo, mettermi alla prova della saggezza del cuore e vigilare sugli eccessi del sentimento e del risentimento per portare il peso delle inevitabili incomprensioni e trovare le parole giuste per farmi capire. Allora non dobbiamo dimenticare che noi possiamo dare perché abbiamo ricevuto. E questo circuito virtuoso sta nel cuore della capacità della famiglia di comunicare e di comunicarsi vicendevolmente. E nella piccola casetta di Nazareth, Giuseppe e Maria con Gesù hanno avuto la gioia di abbracciarsi con sincerità, di sostenersi, di progettare insieme, di decifrare i loro sentimenti con degli sguardi silenziosi anche, ridere e piangere insieme, perché erano importanti l'uno per l'altro e quindi ogni sentimento era un sentimento condiviso. Mi è capitato di vedere in qualche dipinto, raffigurante la visitazione della Vergine Maria alla cugina Elisabetta, vedere sullo sfondo il saluto anche di Giuseppe e di Zaccaria, il papà di Giovanni il Battista. Giuseppe ha accompagnato Maria, la sua fidanzata, in una visita di carità. E il termine visitare comporta di avere delle porte aperte. Anche la famiglia di Nazareth ci ha dato un esempio, quasi per ammonirci che una famiglia è viva se respira aprendosi oltre se stessa. Le famiglie che fanno questo percorso comunicano il loro messaggio di vita e di comunione, possono dare conforto e speranza alle famiglie ferite e far conoscere così la Chiesa, questa piccola Chiesa che è appunto la famiglia, il matrimonio. Giuseppe, anche nell'Evangelo, non assume mai un ruolo di protagonista, ma è sempre presente. È la prima qualità del padre, quella di essere appunto presente in famiglia. E San Giuseppe, ripeto, è sempre stato presente. Gli Vangeli non ci hanno raccontato le conversazioni che avvenivano nella casa di Nazareth, ma il suo silenzio, il senso di Giuseppe, non è un mutismo, ma una vita e un servizio che si tramutano in azioni concrete, si fanno parole eloquenti attraverso le azioni. Ancora Papa Francesco, a questo posto, ha ricordato che la prima necessità, dunque, è proprio questa, che il padre sia presente in famiglia. E diceva la settimana scorsa, non la pari, come fosse un amico, ma una persona autorevole, cioè che dice delle cose sostanziali che hanno il suffragio della sua esperienza. Allora, la prima necessità della famiglia è quella di essere presente nella famiglia, che si sia vicino alla moglie per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze, e che sia vicino ai figli nella loro crescita quando giocano e quando si impegnano e quando sono spensierati e quando sono angosciati e quando si esprimono o quando sono taciturni, quando sono e quando hanno paura, quando fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la strada per ritornare a casa. Padre presente sempre, dice Papa Francesco. Dire presente non è lo stesso dire controllore, perché i padri, purtroppo controllori, annullano i figli e non li lasciano crescere. Allora, la famiglia di ieri dovrebbe tentare di essere anche oggi il luogo in cui, vivendo insieme nella quotidianità, si sperimentano i propri limiti e anche i limiti altrui, i piccoli e grandi problemi della coesistenza e dell'andare d'accordo. Non esiste una famiglia perfetta, ha detto il Papa con coraggio, ma non bisogna avere paura della imperfezione, della fragilità, nemmeno dei conflitti, bisogna imparare ad affrontarli in maniera costruttiva, non far cadere mai il silenzio sulle nostre relazioni, ma sempre parlare, discutere, chiarirsi, essere trasparenti. A Nazareth, nelle stagioni autunnali d'inverno, il sole scendeva presto e si sprofondava nel mar Mediterraneo, non molto lontano. Le sere erano quindi lunghe e favorivano il racconto, le condivisioni delle azioni della giornata, dei fatti, delle sensazioni della giornata stessa. Questo narrarsi era un modo di restare a contatto con la realtà concreta del lavoro, delle amicizie, della comunità di fede. La sfida che oggi si presenta alle nostre famiglie è di trovare degli spazi e reimparare a raccontarsi. non c'è soltanto la televisione a raccontare le cose, ma a raccontarsi noi, a guardarsi negli occhi, a cogliere nel viso i sentimenti, ad alimentare il dialogo e la discussione per far emergere la luce della verità su di noi, sulle cose, sul da farsi, sui nostri progetti. Quando una famiglia non ha più nulla da raccontarsi e il silenzio diventa disagiato, allora un malessere serpeggia ed è necessario curarlo con prontezza e coraggio, perché la malattia sta appunto minando le fondamenta di questo rapporto. E mi sembra bello allora terminare questo momento, frammento di riflessione, in cui abbiamo tentato di seminare la voglia di comunicare con le parole sagge, cariche di speranza di Papa Francesco. Ecco, dice ancora Papa Francesco, raccontare significa comprendere che le nostre vite sono intrecciate da una trama unitaria, che le voci sono molteplici e ciascuna è insostituibile. Ognuno ha il diritto di parlare, di conversare. Allora possiamo aggiungere che le nostre voci, le nostre opinioni, il nostro modo di vedere, di valutare le cose sono come delle note musicali, però armonizzate nell'armonia di un coro. La famiglia è bella, protagonista, e non è un problema. È quella che appunto sa comunicare partendo dalla testimonianza, dalla bellezza, dalla ricchezza del rapporto tra uomo e donna, di quello tra i genitori e i figli. Non lottiamo per difendere un passato, ma piuttosto decidiamo di lavorare con pazienza e fiducia in tutti gli ambienti quotidianamente per costruire un futuro che sappia davvero avere questo calore, questo profumo dell'amicizia e della conversazione e del dialogo. Per terminare questo momento di riflessione, che è stato un po' lungo, facciamo un altro cenno alla parola saggia che Papa Francesco appunto sta dicendo oggi ai padri, quando appunto afferma: se dunque c'è qualcuno che può spiegare fino in fondo la preghiera del Padre nostro, insegnata da Gesù, questi è proprio chi vive in prima persona la paternità. Senza la grazia che viene dal Padre, Dio dei cieli, che sta appunto in alto, i padri perdono il coraggio, abbandonano il campo, fuggono, preferiscono. Quanti padri si rifugiano? Non ci sono, sono assenti. Ma i figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano a casa, ritornano a casa anche dei loro fallimenti. Faranno tutto per non ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne hanno bisogno, e il non trovarlo, questa disponibilità, apre loro delle ferite più difficili da rimarginare. E Giuseppe, San Giuseppe, nel suo ruolo di ombra del Padre che sta nei cieli, nei suoi rapporti con Gesù, davvero è stato maestro. Per questo Gesù, quando parlava del Padre e delle sue parole, c'era il riflesso della figura del Padre che sta nei cieli, certamente, ma che erano calate dentro all'esperienza affidabile del suo paterreno, che appunto è stato San Giuseppe. Allora davvero chiudiamo questo nostro momento di riflessione con una preghiera ancora. San Giuseppe, tu sei l'intermediario delle nostre invocazioni a Gesù. Per questo ricevi, o Giuseppe, le nostre paure e trasformali in fiducia. Ricevi le nostre sofferenze e trasformali in crescita. Ricevi i nostri silenzi e trasformali in adorazione. Ricevi le nostre crisi e trasformala in maturità. Ricevi le nostre lacrime e trasformala in preghiera. Ricevi la nostra rabbia e trasformala in intimità gioiosa. Ricevi il nostro scoraggiamento e trasformala in fiducia e in fede. Ricevi la nostra solitudine e trasforma in compagnia di contemplazione. Ricevi le nostre amarezze e trasformale in calma interiore. Ricevi le nostre attese e trasformale in speranza. Ricevi infine anche quando sarà la nostra morte, ma trasformala in resurrezione. Ora lasciamo uno spazio musicale per questa contemplazione in cui è coinvolto la memoria, l'intelligenza e il nostro propositi per il futuro. Riprendiamo il nostro cammino e volevo riprendere questo cammino, questo momento di riflessione, di contemplazione, di preghiera, di lode a Dio per le cose belle che si fa, con dire l'annuncio delle sette domeniche in preparazione alla festa di San Giuseppe. C'è una tradizione, noi l'abbiamo iniziata nella riunione qui di San Giuseppe a Roma, nella Basilica di San Giuseppe. Per sette domeniche ci incontreremo nel pomeriggio per un momento di contemplazione, di riflessione, di preghiera in compagnia appunto di San Giuseppe, per prepararsi cioè alla festa di San Giuseppe il 19 di marzo, e queste sette domeniche sono iniziate domenica scorsa, primo di febbraio, e arriveranno a concludersi il 15 di marzo. E in questa domenica quest'anno abbiamo voluto che ci fossero dei capi cordata ogni domenica, cioè dei santi che hanno avuto una particolare devozione nei confronti appunto di San Giuseppe, e abbiamo iniziato domenica scorsa con Papa Giovanni XXIII, che si chiamava Angelo Giuseppe Roncalli ed era molto devoto di San Giuseppe, e poi domenica prossima avremo Santa Teresa d'Avila, e poi dopo San Giovanni Comboni, poi San Luigi Guanella, e poi dopo avremo Giovanni Paolo II, e poi dopo Santa Teresina del Bambino Gesù, cioè dei personaggi davvero che hanno saputo esprimere. Pensate che San Daniele Comboni ha fatto nominato San Giuseppe l'economo generale della sua congregazione, quanto davvero questa fiducia nella provvidenza che San Giuseppe ha svolto nella casa di Nazareth e anche per le congregazioni, ma tutti i santi sono stati davvero, anche Don Guanella aveva questa grande devozione, non per interesse economico, ma anche perché sapeva che la protezione di San Giuseppe non avrebbe fatto mancare il pane agli affamati che si rivolgevano bussando alla sua porta. Allora, affidiamoci in questo cammino, in questa ultima parte del nostro momento di riflessione, dicendoci ancora che se noi ci affidiamo soltanto alla conoscenza non si arriva mai all'amore, cioè occorre che noi come cristiani vogliamo acquisire un'intelligenza che sia un'intelligenza amorosa, che si traduce nella preghiera come un rapporto vitale con Dio. La preghiera, sappiamo che è la chiave per potersi affacciare e rispecchiare nel volto stesso di Dio. C'è Papa Francesco ha definito la preghiera il respiro di Dio, e quando noi preghiamo, respiriamo insieme con Lui. La tradizione religiosa ha imposto il nome di pietà ad alcune pratiche devozionali che si fanno come delle scale che salgono, la scala di Giacobbe, la scala di cui abbiamo detto poc'anzi, le braccia della Madonna che sostengono Gesù, che diventano la scala perché Dio scenda dal cielo sulla terra e dalla terra sale la nostra invocazione, la nostra preghiera. E questo nastro, quasi un nastro di trasmissione, in questo rapporto con Dio, in cui siamo aiutati e sorretti dalla intercessione dei santi. E tra le pratiche di pietà che sono rivolte appunto a San Giuseppe ci permettono di coltivare e di mantenere sentimenti di venerazione e di affetto verso questo amabile patriarca, appunto il papà di Gesù, il papà terreno di Gesù. Questa pratica delle sette domeniche si è distinta in modo particolare nel 1800, in un momento assai burrascoso per la Chiesa, c'erano delle aspre lotte nei suoi confronti, e dopo l'urto della Rivoluzione francese, che aveva tentato di distruggere, di cancellare ogni idea, ogni pensiero ed ogni valore soprannaturale, molti popoli sono passati dentro a periodi di lotte e di guerre con alterne vicende. A queste turbolenze è succeduto Napoleone, che ha coinvolto anche la Chiesa, costringendo il Santo Padre a lasciare Roma, provocando mali così grandi da far temere o ritenere ai miscredenti che fosse giunta l'agonia ormai della Chiesa. Ma ancora una volta il desiderio degli empi, come dice appunto la Bibbia, è fallito. Il popolo di Dio si rivolse con maggior fervore al Signore, e in questo supplemento di grazie crebbe la devozione alla Vergine Maria e anche quella di San Giuseppe, e abbiamo trovato nel XIX secolo che è stato salutato la Madonna come Vergine Immacolata, e poi San Giuseppe meritò di essere chiamato patrono della Chiesa Universale con Pio IX, Beato Pio IX. L'amore verso di lui, tanto coltivato da Gregorio XVI, il 22 gennaio del 1836 ebbe l'approvazione della pratica appunto delle sette domeniche in onore appunto di San Giuseppe, e anche in conseguenza dell'eccezionale protezione concessa dal nostro patriarca al Santo Padre Pio VII, liberato dalla prigionia e dall'esilio proprio nella festa di San Giuseppe. Il beato Pio IX nutriva una grande devozione per San Giuseppe, lo ha amato con immenso amore e ha sempre voluto tenere unito questo affetto a quello della sua immacolata sposa. La devozione verso San Giuseppe ebbe il suo coronamento con la proclamazione appunto a patrono della Chiesa Universale, avvenuta l'8 dicembre del 1870, in un anno di gravissimi disordini per la Chiesa. In quella circostanza era così consacrata la consolante verità di una stretta unione tra Maria e Giuseppe, non solo nel ricordo della loro vita ammirabile e stupenda, ma altresì nella gloria del cielo e nella sollecitudine continua per la Santa Chiesa di Dio, e quindi questa protezione costante. Anche i recenti pontefici hanno fatto a gara ad onorare San Giuseppe, hanno confermato questo esercizio della devozione. Ricordiamo Leone XIII, che fu un amante della Santa Chiesa, che ha ispirato tante cose in onore di San Giuseppe, e anche per la preghiera che tante persone anziane conoscono, a te beato Giuseppe, stretta la tribolazione, è stata appunto scritta da Leone XIII. Poi dopo abbiamo avuto San Pio X che avevo una bella sorte di portare il nome di santo, Giuseppe Sarto si chiamava, e così altri pontifici, e poi abbiamo avuto Giovanni XXIII, che appunto ha messo il concilio sotto la protezione di San Giuseppe e ha dedicato, ha voluto che in San Pietro ci fosse un altare dedicato a San Giuseppe, e poi abbiamo avuto San Giovanni Paolo II, che ha dedicato al custode di Gesù una esortazione apostolica, Benedetto XVI, che è stato battezzato col nome di Josef Ratzinger, più volte lo addita come modello di vita cristiana. In effetti San Giuseppe cresce e occupa un posto sempre più largo nella comune devozione, e anche ultimamente Papa Francesco ha voluto iniziare ufficialmente il suo ministero di vicario di Cristo, di successore di San Pietro, proprio nel giorno della festa di San Giuseppe, il 19 di marzo. Ha voluto poi inserire il nome di San Giuseppe nei vari canoni della messa, e non perde occasione di nominare San Giuseppe, e ha confidato che quando ha qualche problema lui si raccomanda a San Giuseppe, scrive un bigliettino, lo mette sotto la statua che ha lì davanti, perché appunto San Giuseppe possa provvedere, e di sorte, dice il Santo Padre, ha questa gioia di poter vedere che la sua intercessione è davvero grande e miracolosa. Allora, davvero, ora vorremmo lasciare un momento di musica e anche aprire eventualmente le telefonate, se qualcuno vuole fare qualche risonanza, chiedere qualcosa e condividere appunto questa nostra devozione al Papà Terreno di Gesù. Allora chiediamo Alessandro che sia un po' di musica e poi proseguiamo oppure rispondiamo alle telefonate.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Vi ricordo, guida la conversazione, Padre Mario Carrera. Apriamo adesso le nostre linee telefoniche, ricordiamo il numero 031 6460 00. Se volete inviare un sms potete farlo al 331 79 14 523 o la nostra mail diretta@radiomater.org. Accogliamo una telefonata, abbiamo in linea Felice che ci chiama da Torino.
Sì, pronto?
Padre, buonasera, ascolti
buonasera,
che sto dicendo.
Buonasera.
Ascolti, ha dimenticato Pio XII, che ha ricordato San Giuseppe per gli operai.
Il sì, davvero sì, sì. Davvero sì, davvero sì.
Perché l'ha dimenticato? Pio XII?
No, l'ho dimenticato, non per... No, perché l'ho messo in un angolo.
L'angolo Pio XII.
No,
ma ricordato dai sacerdoti, no, dai vescovi, no, dai cardinali.
No, questa però non è una dimenticanza voluta, ma è soltanto che probabilmente i papi più vicini a noi sono quelli che noi abbiamo conosciuto e forse hanno una, diciamo così, una risonanza maggiore, ma non è questo, dobbiamo essere grati davvero a Pio XII, che ha appunto venerato San Giuseppe e ha istituito la festa di San Giuseppe lavoratore il 1° di maggio, no? E quindi davvero siamo grati a lui anche per quello che ha fatto per la famiglia Pio XII, quindi ha dei grandi meriti perché è stato un grande papa e quindi non possiamo dimenticarlo. Quindi Felice non era...
sempre sovente, purtroppo.
No, questo mi dispiace dirlo, anche perché non capita, ma forse c'è stato un momento, un cambiamento, cioè dal Vaticano II, che forse era il momento in cui doveva maturare questa realtà di una visione della Chiesa un po' diversa, forse ecco, il Vaticano II ha avuto un po' il sopravvento, non perché le cose dette da Pio XII fossero errate, ma ha avuto forse una sensibilità maggiore anche nelle questioni ecclesiastiche, no? E quindi forse questo filone di Pio XII è stato un po', non dico trascurato, dimenticato, ma così messo un po' in sordina, ma non assolutamente no, ecco, non voleva essere una dimenticanza per un disprezzo oppure una non attenzione, ma soltanto così per brevità, altrimenti avremmo fatto le cose un po' troppo lunghe. Felice, quindi non me ne voglia,
No, ma mi dispiace perché è sempre dimenticato, padre, anche per altre cose.
Sì, ma forse per questa sta soffrendo probabilmente questa dimenticanza, questo trapasso di epoca, chiamiamola così, tra appunto il Concilio Ecumenico Vaticano II, che 50 anni fa appunto ha cambiato un po' il passo della Chiesa, cioè una Chiesa più viva, più attenta, cioè meno di devozione e più di impegno, cioè che nasce appunto dalla devozione, dalla fedeltà al Vangelo, ma che si fa forse più protagonista dentro alla vita per il soccorso dei poveri, con attenzione appunto ai poveri. Forse questo è il motivo, Va bene, Felice?
Ecco, in chiusura, padre Mario, accogliamo un messaggino prima di accogliere la sua benedizione. Dice: buonasera, padre. Nella Sacra Famiglia si vive in perfetta povertà di spirito, senza provviste di amor proprio e individualismo. In un avvicendamento di servizio e solidarietà. San Giuseppe è un artigiano anche come padre, in una creatività dell'amore che si inventa ogni giorno il dialogo con Gesù nella sua crescita. Ma San Giuseppe è anche l'uomo dell'attesa, della pazienza. Prima ha atteso Maria, poi ha atteso in silenzio la nascita della Chiesa. Con la presentazione al Tempio c'è una primizia di Chiesa. Il Tempio si fa tabernacolo. Giuseppe e Maria, in un sacerdozio d'amore, offrono il pane eucaristico al mondo. Due colombe bastano. Il vero olocausto è Gesù. È lui l'agnello. Gesù è anche una primizia dell'adozione che ci farà figli, non nati da volere di uomo. Grazie, Elena da Firenze.
Bene, ringraziamo davvero Elena che ha completato in modo stupendo e mirabile queste cose che noi abbiamo detto, perché davvero San Giuseppe ritorna ad essere questo patron della Chiesa universale che ci aiuta a vivere questa comunione nei confronti di tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno appunto la fede in Cristo Gesù. E davvero invochiamo lo Spirito che aiuti tutti, illumini davvero il nostro cammino in questa Chiesa, in questo cammino nel mondo, ci doni il coraggio dell'annuncio dell'Evangelo, la gioia del servizio nella ferialità dei nostri giorni senza grandi clamori. Apra lo Spirito Santo il nostro animo alla contemplazione, alla bellezza e custodisca in noi la gratitudine e lo stupore per il creato, lo stupore che ci viene a mancare in questi tempi, e faccia in modo che riconosciamo le meraviglie che Dio compie in ogni essere vivente. Bene, con questi sentimenti, per l'intercessione di San Giuseppe, della Beata Vergine Maria e di tutti i santi che hanno onorato e onorano San Giuseppe in cielo, scenda per loro intercessione la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E sia una gioiosa benedizione e sia davvero una serata gioiosa e serena per tutti. Amen.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la trasmissione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà mercoledì 4 marzo, sempre alle ore 19.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro di preghiera con il Santo Rosario in famiglia. Ricordiamo